Buonasera, io mi presento, sono Francesca Favaro e per quanto con un pizzico di disagio, visto che di solito sono abituata a parlare a un uditorio che vedo, saluto tutti coloro che avranno la bontà, la pazienza di ascoltare questo mio intervento dedicato ad alcuni echi della lirica greca nella raccolta pascoliana Mirice. Naturalmente, le mie riflessioni saranno circoscritte ad alcune esemplificazioni. È ben noto quanto la cultura greca e la letteratura greca siano importanti nell'opera di Giovanni Pascoli. Non dimentichiamo che Pascoli si era laureato con una tesi su Alceo, ossia su uno dei grandi poeti dell'isola di Lesbo, e di questo fu sempre memore. Anche quando divenne poeta originale, non solamente nella raccolta più classicheggiante, ossia i poemi conviviali, ma anche nella sua prima raccolta, Le Mirice, in cui si può dire, in cui è stato detto anzi, che la poesia pascoliana fa la sua epifanica comparsa nella sua originalità, il mondo antico greco-romano compare. Non semplicemente come modello, o come fonte di suggestione, ma come occasione, archetipica per il poeta di cercare le più profonde ragioni dell'umano. Quindi, i vari autori che Pascoli, dimostra di avere presenti quando compone, ciascuno a proprio modo naturalmente, perché ad esempio da Saffo egli recupera determinate suggestioni paesaggistiche intonate sull'oro e sulla rosa, dal latino Virgilio recupera alcuni toni dolenti, sfumati di indefinitezza, ma in ogni caso tutti questi autori, ciascuno con una propria personale sfumatura, valgono a Pascoli per cercare di avvicinarsi al mistero dell'umano, a quel grumo di dolore e di bellezza insieme che si cela nei mortali da sempre e per sempre. È sufficiente sfogliare Mirice per trovare echi degli autori greci tanto frequentati e tanto cari a Pascoli, anche in componimenti in cui l'amalgama linguistico paia estremamente composito o comunque inclusivo di aspetti profondamente lontani dalle memorie della classicità. Facciamo un esempio. Una sezione di Mirice composta da 16 madrigali, l'ultima passeggiata, include un componimento intitolato Galline, che a partire dal titolo ci cala, ci immerge in un quadretto davvero quotidiano e modesto di vita rurale. E in quel componimento compare la figura di una massaia il cui vecchio cor, scrive il poeta, non è triste come invece accade a noi grami. A noi egli intende dire che siamo afflitti per varie preoccupazioni, per varie ansietà. E così dicendo, il poeta stabilisce una linea di demarcazione assai netta fra coloro che possono assaporare la vita dei campi e coloro, altri uomini, che sono costretti al lavoro nella città. E in questo secondo gruppo include anche se stesso. Ma la definizione della massaia, il cui cuore è tutt'altro che dolente, riporta a una situazione esiodea, ai versi delle opere e giorni in cui Esiodo, antico poeta di Ascra in Beozia, siamo nell'VIII secolo a.C., parla del cuore, dell'animo del contadino, il quale, quando ha accumulato risorse sufficienti per la brutta stagione, è sereno, non è turbato da preoccupazioni. E in questo medesimo componimento, nel descrivere le giovani ragazze stanno sfogliando le pannocchie di grano turco, in mezzo alle cui foglie chiassose ruzzano i monelli, Pascoli ricorre a un aggettivo, le fiorenti ragazze, scrive, occhi pensosi, che ci riporta alla struttura degli aggettivi composti tipica di Omero. Per cui in un quadretto di vita quotidiana agreste, di campagna, rurale, troviamo fusa insieme alla menzione del Gran Turco e a una scena, in una scena assolutamente semplice, una memoria esiodea fusa insieme con un attributo modellato sugli epiteti omerici. Epiteti di questo genere compaiono di frequente non soltanto in Mirice, ma anche nei poemetti, poi suddivisi, come è noto, in primi 1904 e, no, e nuovi poemetti 1909. La raccolta originaria risale al 1897. Un esempio che vale per molti altri. Le due giovani contadine, Rosa e Viola, che appartengono alla famiglia che è protagonista di quel romanzo georgico, così è stato definito, che è rappresentato appunto dai poemetti, vengono spesso chiamate, spesso definite Rosa in primo luogo, con l'attributo dalle bianche braccia, in greco leukolenos, che è riferito alle dee, quali Era, da Omero, o a Nausicaa, la figlia del re dei Feaci, che Odisseo incontra e a cui chiede, dopo che le onde violente del mare l'hanno sbattuto sulle sponde appunto dell'isola, ospitalità. Ma parliamo insieme di una lirica, specificamente La Cucitrice, un componimento in ottonari che Pascoli pubblicò nel Marzocco il 15 marzo del 1896 e che poi incluse nella raccolta Mirice. Come si sa, Mirice è una raccolta che passa attraverso varie redazioni, che cresce su se stessa e che passa da poco più di 20 componimenti epitalamici a 156 componimenti. Leggiamo insieme questa lirica. L'alba per la Valle Nera sparpagliò le greggi bianche. Tornano ora nella sera e s'arrampicano stanche. Una stella le conduce. Torna via dalla maestra la covata e passa lenta. C'è del biondo alla finestra tra un basilico e una menta. È Maria che cuce e cuce. Per chi cuci e per che cosa? Un lenzuolo? Un bianco velo? Tutto il cielo è color rosa, rosa e oro, e tutto il cielo sulla testa le riluce. Alza gli occhi dal lavoro, una lacrima, un sorriso, sotto il cielo rosa e oro, chini gli occhi, chino il viso, e la cuce, cuce, cuce. Allora, si tratta di un componimento, dicevo, in ottonari, ottonari trocaici, per la precisione, in cui Pascoli, immergendolo nello sfondo rosa e oro, e torniamo alla citazione di Saffo, come dicevo, poco fa, immerge una scena anch'essa quotidiana e anch'essa cara al poeta, ossia l'immagine di una fanciulla che cuce, di una cucitrice. La poesia fa parte della sezione di Mirice dall'alba al tramonto. Ed è costituita da una serie di notazioni coloristiche che si susseguono rapide, senza nessi introduttivi. L'alba per la Valle Nera, così esordisce Pascoli, sparpagliò le greggi bianche. E abbiamo qui, in apertura e chiusura del primo distico, l'accenno al cromatismo del bianco, l'alba. Albus alba album è in latino l'attributo che indica il bianco opaco, mentre candido scandida candidum è il bianco brillante, e alba non è altro che un aggettivo sostantivato che poi designa appunto come tale quel momento in cui a oriente il cielo si illumina e si rischiara, si fa chiaro. E l'alba, quindi di primo mattino, aveva fatto sì che le greggi, anch'esse bianche, dicevo il cromatismo che apre e chiude il distico è quello del bianco, l'alba aveva fatto sì che le mandrie, gli animali, le greggi si spargessero per la Valle Nera. Quindi abbiamo queste due pennellate di bianco, una relativa al cielo, l'altra riguardante le creature viventi che si muovono sulla terra, che racchiudono circolarmente la menzione della Valle Nera, di questo abisso oscuro. L'alba che cosa ha fatto in sostanza? Scrive Pascoli. L'alba ha richiamato tutte le creature viventi ai loro compiti consueti e quindi anche al pascolo per quanto riguarda le greggi. Ora che si fa sera, la cucitrice è ambientata nel momento del vespero, tornano a casa e si arrampicano stanche. Qui sentiamo proprio a livello ritmico, mentre si muovono luci che si accendono, si spengono, balenano e si dissolvono, un rallentamento del ritmo. E rispetto ai primissimi versi dedicati proprio all'assolutezza del colore dell'alba, contrastante con la vallata nera, ancora addormentata, ma il giorno stava nascendo, rimane solamente una stella le conduce, fa loro da guida ed è la stella appunto del vespero. Al movimento degli animali, delle greggi che ritornano a casa, si accompagna il movimento della covata, dei fanciulli, denominati affettuosamente così, che tornano dalla maestra e si muovono anch'essi lentamente. E poi, e quello che segue è uno stilema squisitamente petrarchesco, c'è del biondo alla finestra, egli dice. Lo stilema petrarchesco consiste nel sostantivare un colore, un aggettivo che indica un colore. C'è qualcosa di biondo, si vede un capo biondo, luminoso, incorniciato da una finestra tra le piantine, del basilico e della menta, quindi piante anch'esse quotidiane, piante che indicano degli aromi di cui ci si avvale anche per ragioni di cucina. Ed è Maria che cuce e cuce, e qui la duplicazione del verbo dà l'idea della continuità del lavoro di cucito di Maria. Maria, la sorella di Pascoli, insieme a Dida, con la quale egli ricompose il nucleo familiare infranto a Castelvecchio di Barga. Però, mentre la sorella Ida presto si sposò e quindi abbandonò questo nido tanto faticosamente riformato, Maria rimase sempre accanto al poeta. E a lei direttamente si rivolge, il poeta. Per chi cuci e per che cosa? Un lenzuolo? Un bianco velo? Tutto il cielo è color rosa, rosa e oro, e tutto il cielo sulla testa le riluce. Come si vede, l'apostrofe diretta alla sorella, ai versi 11 e 12, per chi cuce per che cosa, un lenzuolo, un bianco velo, poi viene abbandonata, e si ritorna alla terza persona. Tutto il cielo sembra risplenderle sulla testa. Nella domanda, un lenzuolo, un bianco velo, in questo inserto allocutorio filtra anche una sottile ambiguità che è peculiare di Pascoli, perché il lenzuolo è vero che può ricordarci la biancheria che le mani pazienti di fanciulle, abili cucitrici, orlavano, mentre il velo, senza dubbio, riporta a un velo da sposa. Però è anche vero che il lenzuolo può essere un lenzuolo funebre. Quindi sprofondiamo in un'atmosfera davvero sottilmente in bilico tra una festosità domestica e una malinconia domestica, il che viene ripreso nel distico 16-17. Alza gli occhi dal lavoro. Ecco Maria che solleva lo sguardo dal suo impegno di cucitrice. Una lacrima, un sorriso. E la lacrima ci riporta al lenzuolo, il sorriso al bianco velo, che può essere appunto un velo nuziale. Il dubbio non viene fugato volutamente da Pascoli. Quello che però resta è l'immersione in questo cielo rosa e oro. Cielo rosa e oro che è un recupero saffico, perché il color di rosa e l'oro sul far del giorno o nel momento in cui il giorno tramonta sono proprio un recupero in chiave sentimentale della poetessa di Lesbo, una suggestione mutuata dalla conoscenza pascoliana dei frammenti della poetessa di Lesbo. E poi, con una ripresa di quanto già scritto, chini gli occhi, chino il viso. Scrive Pascoli, ella cuce, cuce, cuce. Quindi, se al verso 10 c'era una duplicazio del verbo, adesso viene triplicato. Questo componimento, che, come si è visto, in qualche modo, fonde insieme notte di Grazie alla luce di Espero, di cui Pascoli scrive che è stella dell'amore e della notte. E lo scrive commentando un frammento di Saffo nell'antologia Lira. E quindi vengono unite le due dimensioni così apparentemente remote che però si sfiorano, si lambiscono o si compenetrano. Questo componimento in cui abbiamo visto l'equiparazione affettuosa condotta sulla nota dell'intimità tra i bambini e le creature viventi, questo componimento che mette in scena un momento di vita domestica assolutamente quotidiana, una fanciulla che cuce e la cui sagoma, appena evocata, viene immersa nella luce delicatissima, rosata e aurea del tramonto, racchiude in sé, in verità, un eco della lirica greca, tanto cara al poeta, che noi possiamo recuperare, che possiamo recuperare proprio grazie a una traduzione che Pascoli inserisce in Lira, che è un'antologia che gli predispose, un'antologia di lirica greco-latina per le scuole. Il frammento, un frammento superstite dell'opera di Saffo, era noto a Pascoli da un'edizione a cura dello Zambaldi del 1883. E il frammento di Saffo, della poetessa greca contemporanea di Alceo, ripeto, siamo nel VII secolo a.C., la sua patria era l'isola di Lesbo, ci viene da una citazione dello Pseudo Demetrio, dall'opera De Elocuzione. Ci è quindi giunto per tradizione indiretta. In verità il frammento è un po' diverso se noi lo confrontiamo con il riuso che ne fa Pascoli, però vale la pena di leggerlo per comprendere anche meglio la rielaborazione pascoliana. In greco il frammento suona così. Espere. Panta feron, osa fainolis, eschedas auos, fere soin, fere saiga, feres apimateri paida. Letteralmente, o espero, Saffo si rivolge alla stella che è la prima che compare alla sera e l'ultima a spegnersi nella luce del mattino. Tu riporti tutto ciò che la splendente aurora, Phainolis auos, disperse. Tu riporti la pecora, riporti la capra, ma allontani la fanciulla dalla madre, porti via la fanciulla, la figlia, alla madre. Il componimento adesso è inserito tra i frammenti che vengono intesi come gli epitalami di Saffo, e gli epitalami sono i componimenti per nozze. E le nozze, si sa, sono momenti, rappresentano un momento, una fase della vita di una fanciulla estremamente gioiosa perché incomincia una nuova vita, ma che costituisce anche l'abbandono da parte sua della vita precedente e quindi uno strappo dalla famiglia d'origine. Per cui qui Saffo, mentre celebra il diventare donna attraverso il matrimonio di una fanciulla, osserva anche con quella punta di malinconia nostalgica che sempre accompagna i suoi epitalami che la medesima stella della sera che riporta le creature allontanatesi durante il giorno alle loro stalle o al loro ovile, quindi riporta a casa la capra, riporta la pecora, allontana dalla madre durante la celebrazione del rito nuziale la fanciulla che si fa matura e che attraverso il rito nuziale suggella il proprio allontanamento. Pascoli in verità parla della stella che conduce le greggi bianche mentre si arrampicano stanche a casa e affianca questa immagine quella della covata dei bambini che tornano a casa dalla maestra. Però vorrei ricordare che Maria è rappresentata mentre cuce quello che può apparire anche un velo nuziale. Un velo nuziale o un lenzuolo destinato a che cosa? Bene non si sa. Questo per dire che probabilmente la memoria epitalamica filtra in questo componimento, ma filtra accompagnata anche dalla tristezza di chi rimane solo dopo il matrimonio. Cioè le nozze di una figlia possono essere un piccolo lutto per la madre che se ne separa, esattamente come le nozze della sorella Ida furono un lutto per Pascoli ed evidentemente come le nozze eventuali di Maria, che qui sta sognando il suo futuro, potevano costituire un motivo di malinconia, di tristezza per il poeta, il fratello rimasto solo. Questa è una suggestione che ci conferma in ogni modo il recupero fantastico sentimentale, la reinterpretazione disciolta in moderna sensibilità e in moderna dolcezza del frammento antico, in una continuità fantastico sentimentale che attraversa i secoli e che dal VII secolo avanti Cristo dell'antica Saffo ci porta alle pascoliane Mirice. Grazie a tutti per l'attenzione e spero che le pascoliane Mirice possano essere lette e rilette con attenzione anche a questi aspetti di, più che rivisitazione, autentica ricreazione dell'antico.